Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Mi chiamo Vanessa Fernandez, di formazione assistente farmacista e delegato medico per i medicamenti del dottor Rekeveg in Ticino. Benvenuta al webinar di questa sera, che sarà ospitato dalla dottoressa Schutz-Sandra, specializzata in cura riabilitativa ed rieducazione funzionale, seguendo la medicina integrata interdisciplinare, siccome la medicina fisiologica di regolazione. La dottoressa si occupa particolarmente di patologie di origine muscoloscheletrica, tali come la fibromialgia, artrosi, dolore articolare in generale, fratture, morbo di Parkinson, ictus o altre lesioni cerebrali. In questa serata ci proponiamo di affrontare il vasto tema del dolore e dei reumatismi. La dottoressa ci fornirà informazioni sulla fisiologia e sulle patologie e ci darà anche delle idee su come guarire o alleviare il dolore utilizzando la medicina complementare. Se avete delle domande che sorgono durante il webinar, potete tranquillamente utilizzare lo strumento di domande e risposte e la dottoressa vi risponderà alla fine della conferenza. Ora sono molto lieta di passare la parola alla dottoressa e auguro a tutti voi un ottimo ascolto.
Buonasera a tutti, io mi presento, sono la dottoressa Sandra Schütz, sono appunto specialista in riabilitazione e mi definisco fisiatra olistica. Inoltre sono esperta in omotossicologia, la utilizzo con successo e molto volentieri da tanti anni ormai. Sono un medico di segnale. E sono presidente della società di mesoterapia. Inoltre insegno anche posturologia. Grazie a voi per essere in ascolto e grazie a Rekkevec per la possibilità di portare una mia esperienza su quello che è il dolore acuto e cronico. È proprio il mio cavallo di battaglia. I congressi di riabilitazione vertono sul fatto su come andare a gestire il dolore cronico. Ma cosa significa provare dolore? Il dolore è un'esperienza sensoriale ed emozionale molto molto intensa e per lo più spiacevole e spesso associata a sofferenza. Siccome ed è un'esperienza, è personale. La percezione, l'elaborazione e la tolleranza al dolore è del tutto soggettivo e dipende moltissimo dalla costituzione delle persone, dalla loro genetica, da fattori ambientali, culturali, religiosi, affettivi. Ma il dolore a che cosa serve? Di base è un segnale d'allarme. Vuole attirare la nostra attenzione per permettere ai sistemi di regolazione omeostatica di rispondere a uno stimolo pericoloso e di fuggire e sopravvivere. I segnali passano alla corteccia cerebrale attraverso il corno posteriore del midollo spinale. Qua sulla slide vediamo il circuito del dolore, le fibre afferenti che arrivano al cervello e vengono elaborate in diverse aree cerebrali. Ma qual è la causa del dolore? Esistono sicuramente sette tipi di dolore, magari anche qualcosa in più. Il più classico, diciamo, più conosciuto è il dolore somatico, che porta tramite le fibre afferenti le sensazioni dolorose dal corpo al sistema nervoso centrale. Partono dalla testa, dal tronco, dall'estremità e questi stimoli, questi recettori nocicettivi rispondono a stimoli quali la pressione, la trazione, il taglio, variazioni di temperatura, variazioni enzimatiche o variazione di pH. Ci sono degli stimoli nocicettivi esterni, i recettori in quel caso li sono situati sulla pelle o sulle mucose e la risposta al dolore è estremamente veloce. Ed è un vero segnale d'allarme che ha il significato di proteggere l'organismo e di farlo sopravvivere. Le reazioni infiammatorie interne sono provocate da agenti esterni, quali microrganismi, tossine, e implicano delle reazioni chimiche. A volte si associa a una febbre, ma a volte no. Possono essere alterati, soprattutto aumentati gli indici infiammatori, quali i classici PCR o VEs, ma possono anche essere silenti, come nella fibromialgia. In quel caso lì è molto importante valutare il sistema immunitario. Una scorretta risposta immunitaria può essere molto d'aiuto nella cura della fibromialgia. In questi casi la reazione dolorosa è molto più lenta e la percezione è legata spesso ad una sofferenza e a una depressione reattiva che invita a riposo. Perché? Perché il corpo deve mettere in atto tutta una serie di meccanismi che servono a eliminare le tossine, a arginare le infiammazioni o le infezioni. Poi c'è il dolore viscerale. Il dolore viscerale viene percepito a livello toracico tramite le vie parasimpatiche e a livello toracico attraverso le vie simpatiche e attraverso le vie parasimpatiche nel resto del corpo. E i nocicettori, nel caso di dolore viscerale, vengono stimolate da improvvise contrazioni, distensioni, da infiammazioni o reazioni chimiche. In quel caso lì lo stimolo doloroso può essere veloce o lento, acuto o cronico, transitorio o recidivante, persistente. Il dolore misto invece è un dolore sia viscerale che somatico, come per esempio in una colicistite che poi raggiunge la parete addominale e diventa peritonite. In quel caso lì i nocicettori sono sia esterni che interni. Abbiamo poi il dolore, vediamo se adesso funziona, perfetto, il dolore riferito che viene proiettato lontano dal punto originale. Per esempio nell'infarto è tipico avere un dolore al braccio sinistro. E nella colicistite, nell'epatite, spesso abbiamo dolori alla spalla destra. Ci sono varie teorie a questo proposito. La teoria metamerica sostiene che le fibre afferenti decorrono assieme e quindi lo stimolo doloroso si propaga alle terminazioni vicine e quindi il dolore può essere percepito in una sede diversa rispetto a quella originale. La teoria della convergenza invece spiega che il numero di fibre nervose periferiche, sia somatiche che viscerali, è molto superiore alle fibre nervose del midollo spinale e quindi le fibre agiscono sullo stesso assone spinotalamico e in quella maniera lì vengono stimolate fibre provenienti da zone anche molto lontane tra di loro. Infine, vi è la teoria della facilitazione, che punta sull'esistenza di rapporti tra fibre somatiche e viscerale. Pare che in quel caso gli impulsi nocivi viscerali possono abbassare la soglia di attivazione delle fibre somatiche, che quindi provocano una percezione dolorosa in aree più lontane. Infine, il dolore neuropatico, che insorge quando c'è una lesione a livello delle fibre nervose, sia in periferia che a livello centrale. È classico la nevralgia del trigemino, la nevralgia posterpetica, la nevralgia dopo amputazione o dopo eventi vascolari o metabolici o anche radioterapia. In quel caso lì il dolore è molto lento, è profondo, sordo, bruciante, urrente, elettrico, è molto persistente, molto difficile che un dolore neuropatico sia acuto. E a volte può essere insopportabile. Ci sono delle nevralgie del trigemino che, se non curate, portano a volte anche al suicidio. Infine, il dolore fasciale che viene studiato molto in questi ultimi anni. I congressi, si concentrano spesso sul dolore puramente fasciale. Una volta la fascia era poco conosciuta, adesso c'è chi insegna anatomia all'università e si concentra sulle fasce. Le fasce sono quelle strutture che permettono lo scorrimento di diversi compartimenti. E la cosa particolare di una fascia è che contiene dei recettori sensoriali. E questo fa sì che un problema fasciale, un coinvolgimento fasciale porta a dolore. Se la fascia non scorre e si inceppa, si blocca, Questo provoca sofferenza perché vengono stimolati i recettori sensoriali. E pare che ci sia una specie di centralina a livello dell'arachide lombare e anche quando lo stimolo doloroso originario non c'è più, persiste il dolore. La fascia attiva il circuito centrale del dolore, che è molto difficile da rimuovere. Per esempio, se si decide di sottoporre un paziente con una gravissima gonartrosi a impianto di protesi, capita che dopo l'intervento riuscito bene, avverte lo stesso dolore di prima, perché in quel caso lì il dolore si è centralizzato. Difatti, sempre di più si punta su una riabilitazione preoperatoria, proprio per rifunzionalizzare le fasce, riallineare la postura e permettere poi all'intervento di andare a buon fine. Infine, il dolore psicosociale. Si sa bene che lo stress psicologico va ad attivare la psico-neuro-endocrino-immunologia. Quindi lo stress psicologico si ripercuote a tutti i livelli e quindi lo stress porta ad un'infiammazione, porta a una problematica di dolore. Inoltre, in caso di ansia, si attiva la risposta simpatica. In caso di depressione, si attiva la risposta parasimpatica, oppure può esserci un aumento del tono muscolare. In tutti quei casi lì viene favorita la percezione di dolore. Anche qua abbiamo una rappresentazione dell'equilibrio a livello centrale, abbiamo gli stimoli che provengono da cellule immunocompetenti, l'attivazione dell'asse dello stress e l'attivazione del sistema neurovegetativo. Ma molto importante in un paziente doloroso è raccoglierlo con un'anamnesi molto, molto completa, perché va capito quando ha iniziato il dolore, che tipo di sofferenza prova il paziente, a che cosa ha associato il dolore, come si svolge, come cambia durante la giornata. Ci sono diverse scale che possono essere d'aiuto, ma sono tutte scale soggettive. C'è la scala visiva analogica, c'è la scala verbale, la scala numerica e la scala delle espressioni facciali. Quindi, quando un paziente ti dice: "Ma io mi sembra di essere trafitta da chiodi", ma che dolore si tratta? È un dolore neuropatico? Oppure è un dolore psicosociale? Normalmente, a livello accademico si impara a utilizzare i farmaci cosiddetti tradizionali, allopatici, che vanno a ridurre il sintomo doloroso. Per esempio, gli anestetici vengono usati molto spesso in ambito di odontoiatria, o le ne nevralgie postherpetiche, anche come cerotto. L'aspirina, che ha un'azione prevalentemente analgesica, antipiretica e anche antinfiammatoria, il paracetamolo, che è un antipiretico e analgesico, i farmaci antinfiammatori non steroidei, che sono degli antinfiammatori analgesici ed antipiretici, i corticosteroidi, che sono antinfiammatori immunosoppressivi e vengono utilizzati nelle allergie, nei grossi edemi, nelle malattie autoimmuni. Poi abbiamo la morfina, che è un analgesico maggiore, derivato dagli oppiacei e viene utilizzata nei dolori difficilmente gestibili, nei malati terminali. E non è sempre facile agire sulla causa del dolore, però sarebbe importante capirla. Per esempio, un dolore alla spalla o all'anca può venire da altre parti. Come abbiamo detto, un dolore alla spalla può essere collegato alla colecisti, può essere collegata alla polimiosite reumatica. Un dolore all'anca può essere legato a un'ernia L3, oppure può essere legata all'intestino o al piede. Bisogna essersi in chiaro. I dolori neuropatici alle mani, ma sono legati anche lì a un problema neurologico di tunnel carpale, a un problema articolare. Tanti farmaci possono dar dolori, soprattutto i fibrati, le statine, la ciclosporina, i beta bloccanti, i bisfosfonati. E quindi, allora, perché usare farmaci allopatici se abbiamo anche altre scelte? Rivolgiamo la nostra attenzione all'omotossicologia. L'omotossicologia che fu fondata da Reykjavik proprio nel 1952. Reykjavik ebbe quell'intuizione di creare un ponte tra quello che fu il geniale empirismo di Hahnemann, il creatore dell'omeopatia, e la medicina altamente scientifica dell'Occidente. Quindi cosa fa? Affonda le sue radici nel mondo animale, minerale e anche vegetale che quello omeopatico, ma poi si avvale della fisiopatologia sia come diagnosi che come trattamento. Per Reykjavik l'organismo è un grande sistema di flusso in equilibrio dinamico e che viene attraversato da tossine, ma se il sistema motoriale funziona, queste tossine vengono espulse e il corpo rimane in equilibrio. Il concetto di malattia secondo Reykjavik è proprio questo, quindi il corpo attraversato da tossine che possono essere esogene, quali i batteri, i parassiti, i virus, tossine alimentari, inquinanti ambientali, farmaci di sintesi, ma possono essere anche endogene, come cataboliti intermedi, di metaboliti, cataboliti finali, oppure carichi tossici date da stress emotivo. Tutti gli stress emotivi possono cristallizzarsi. Le tossine si depositano, impregnano i tessuti, portano a malattia e quindi la malattia, secondo Reykjavik, è sì un'interazione tra la noxa patogena, i fattori ambientali e il terreno, ma soprattutto dipende dalla reattività della persona e dalla capacità di eliminare le tossine. Quindi la malattia non è nient'altro che l'espressione della lotta che avviene tra il corpo e le tossine, quindi se vince l'organismo riesce a neutralizzare ed espellere le tossine, se no, se le tossine rimangono, portano a malattia. Quindi lui osserva anche un altro tipo di fenomeno, che è la vicariazione. Nella vicariazione, Reykjavik osserva che i sintomi e i segni passano da tessuto a tessuto e che si sposta anche da organo ad organo. Quindi lui parla sia di regressione, di vicariazione regressiva, quando la malattia riesce a raggiungere gli organi e i motori e le tossine vengono espulse. Quindi l'organismo riesce a ripristinare la sua omeostasi. E invece parla di vicariazione progressiva quando c'è un'impregnazione dei tessuti e la malattia diventa cronica. Parla anche di grande difesa. La grande difesa, appunto, è tutto il meccanismo che racchiude le fondamenta dell'omotossicologia e che si basa sui concetti moderni di semeiotica, di fisiopatologia, ma tenendo sempre conto delle conoscenze omeopatiche. E il punto più importante è la reattività dell'organismo. Si parla sempre quando si usa un rimedio Reykjavik di momento terapeutico. Cosa devo, in che momento è l'organismo e cosa devo usare? E quindi lui descrive sei fasi omotossiche. Abbiamo le fasi umorali, dove le tossine fluiscono, che sono la fase di escrezione normale, tipo la sudorazione, l'eliminazione di feci e di urine, la lacrimazione, e abbiamo le fasi di reazione, per esempio lo starnuto, il vomito, la diarrea, che sono che permettono ancora alla tossina di essere eliminata perché c'è una buona capacità degli organi motori e questo quindi l'autoguarigione è molto facile. Dopodiché abbiamo le fasi di matrice, quindi la matrice extracellulare è la madre di tutte le malattie, è lì che hanno luogo le prime battaglie. Quindi le tossine cominciano a depositarsi, oppure addirittura ad un certo punto cominciano ad impregnare i tessuti. Quando c'è una fase di deposito, ancora le tossine sono libere e quindi possono facilmente raggiungere gli organi motoriali ed essere espulsi. Ma se le tossine vengono imprigionate nei tessuti, diventa molto più difficile, soprattutto quando dalla matrice raggiungono le fasi cellulari. Nella fase cellulare la cellula prima degenera e poi diventa neoplastica e in quel caso lì è molto difficile riattivare il corpo, riportarlo a una fase di eliminazione delle tossine. Vediamola come un paesino che ha delle strade. Le strade mi servono a portare i nutrimenti alle case e a portare via gli scarti. Se la strada si intasa o viene bloccata, non arriva più nutrimento e non vengono portati via gli scarti. Quindi la cellula si trova denutrita e non riesce più a sbarazzarsi delle sostanze che non gli servono, quindi si intossica da sola e si ammala. Tornando al dolore, quello che fa l'omotossicologia e anche l'omeopatia, valuta quindi qual è il momento terapeutico, dove si trova il paziente, come è il suo atteggiamento verso il dolore, da dove parte il dolore, ma com'è il suo andamento. Quindi non va a lavorare sul dolore quanto sintomo e quindi vado a ridurre il sintomo, costi quel che costi, ma vado a capire cosa sta succedendo in quel corpo e come è messo il corpo, come sa difendersi, e vado a ripristinare i suoi meccanismi. Ma gli omeopatici, ma funzionano? O è tutto effetto placebo? Ebbene, attualmente ci sono degli strumenti che ci permettono di studiarli gli omeopatici, di capire perché ai tempi venivano usati con successo. Per esempio, l'arnica è stata tantissimo studiata. L'arnica è molto tossica, cardiotossica, quindi non può essere somministrata come farmaco ponderale, ma solo come omeopatico. Però si è visto che contiene l'enalarina, che è una sostanza che blocca la trascrizione di un marker pro-infiammatorio che è l'NFK-beta. Ma ragazzi, ma dove trova un'azione centrale sull'infiammazione? Blocca tutta la cascata infiammatoria e inoltre fa finire il circolo dell'infiammazione. L'infiammazione sale, viene raggiunto il plateau e si spegne, semplicemente velocizza il circuito e quindi non ho tutti gli effetti collaterali. Purtroppo il dolore cronico ad alta intensità disorganizza l'apparato psicologico, minaccia l'integrazione psichica nel corpo, influisce sulla capacità di desiderare, sull'attività del pensiero, influisce sulla coscienza e rende lo stato ancora più doloroso. E quindi la persona si trova in un grandissimo stato di prostrazione e di frustrazione e anche di oblio e di abbandono. Allora, tornando all'omeopatia, quindi abbiamo detto l'omeopatico è molto più preciso, quindi si basa sulle caratteristiche del dolore. Ma com'è il dolore? Pulsa, brucia, taglia? Come si presenta? Abbiamo mille rimedi e dobbiamo cercare quello che più si addice a quel che voglio curare. Dove si manifesta il dolore? In che sede del corpo? Anche qua altri rimedi che posso abbinare poi all'andamento del dolore. Ma come si comporta il dolore? Peggiora col trauma, peggiora di notte, migliora col movimento, col caldo, peggiora con l'umidità? In base a quello che ho, scelgo il rimedio. È quindi per questo che l'anamnesi e la fisiopatologia è molto importante ed è molto, con molta precisione, va cercato il rimedio giusto. Ecco, io sono anche posturologa e quindi la posturologia la uso molto volentieri quando un paziente con dolore cronico, perché mi permette di fare un passo indietro dal dettaglio: ho dolore alla gamba, mi sento i chiodi, ho mal di testa. Faccio un passo indietro, utilizzo questo scanner diagnostico che per me è la posturologia, con una valutazione puramente clinica, cerco di capire quale recettore posturale in disfunzione? Perché nel cronico spesso è difficile capire qual è la radice, da dove parte, qual è il bandolo della matassa. E quindi questo mi permette di capire quale recettore è disfunzionale, qual è la priorità terapeutica. E quindi mi permette anche di capire dove devo indagare e quali esami sono inutili, perché ho già capito da dove parte. La posturologia ha radici antiche, già Charles Pell nel 1837 si interroga come può stare l'uomo in equilibrio contro gli stimoli esterni. Qual è che il decennio dopo arriva Wierdorf nel 1890, che studia il comportamento, l'equilibrio dei soldati durante le esercitazioni. Ma solo nel 1953 viene fabbricata la prima piattaforma stabilometrica e da lì in poi nascono mille scuole di posturologie, perché vari professionisti di vari campi, come nel campo dell'oculistica, dell'ortopedia, dell'odontoiatria, della psicologia, si occupano di posturologia e quindi sviluppano le loro idee in base agli strumenti che hanno a disposizione. Ma effettivamente una buona valutazione può essere veramente di grande, grande aiuto. Quindi a colpo d'occhio vado a valutare i recettori e vado a valutare la loro priorità, ho gli organi sensoriali, l'occhio, l'orecchio, il sistema muscoloscheletrico. Posso capire a che livello c'è un blocco. La pelle, c'è una cicatrice da qualche parte? La pelle si presenta in maniera disarmonica, quindi posso anche valutare delle torsioni del bacino del tronco che si riferiscono agli organi interni, quindi posso un po' capire se la priorità viene dai visceri, quindi, ma anche da dove? Può essere più lo stomaco, il fegato, l'intestino, oppure è la fascia che non scorre, c'è un cattivo drenaggio. Ho una scorretta risposta immunitaria, oppure la priorità è proprio la psiche? Quindi la posturologia, Sabina, per me molto bene l'omotossicologia. Io sono una funzionalista, quindi amo mettere in equilibrio e l'omotossicologia fa esattamente quello, mette in equilibrio, cosa che io amo tantissimo. E quindi la diagnosi globale e l'anamnesi sono molto importanti perché mi permettono di scegliere esattamente come procedere e di scegliere in maniera più precisa. Poi uso anche volentieri la mesoterapia. La mesoterapia è una tecnica medica che posso utilizzare su tutti i tipi di dolori, sull'acuto, sul cronico, sul dolore fibromialgico, ma anche sul paziente che deve essere operato come sostegno, sulle pusse infiammatorie del reumatologico, sul degenerativo, anche sulle coliche, sul stress. Ho già parlato di mesostress prima e chiaramente l'associo spesso a una terapia per via orale, quindi cosa di meglio che una terapia funzionale o omotossicologica? La mesoterapia moderna viene messa a punto da Michel Pistor, un medico generalista francese nel 1952, proprio in quel periodo viene inventato l'ago corto di 4 mm che la mesoterapia utilizza tantissimo. Cosa dice Pistor? Ma perché non portare il mio farmaco in sede di lesione? Che sarebbe molto più semplice. Difatti, se lui dice la mesoterapia è una terapia molto nuova e semplice, che porta il farmaco vicino alla zona da trattare e quindi vengono applicate delle piccole dosi iniettabili a livello sia intradermico che sottocutaneo. Il motto di Pistore è poco, di rado e al punto giusto. E l'effetto è immediato. Poi l'effetto duplice, sia della puntura, un po' come l'acupuntura, che ha un effetto immunostimolante perché crea una piccola lesione, o crea una piccola ferita. Agisco sul microcircolo e anche sui nocicettori. Quindi abbiamo l'attivazione dei nocicettori, rilascio dei mediatori chimici, attivazione dei centri nervosi a livello del midollo e del sistema centrale, attivazione dei gate control. E anche a livello farmacologico abbiamo un'azione locale molto simile a quella della puntura, sempre sul sistema immunitario, sulla microcircolazione e sui nocicettori. Come anche sistemico, qual è il vantaggio della mesoterapia? Che il mio farmaco ha una miglior biodistribuzione e una miglior biodisponibilità, ha un effetto target, va lì dove serve, viene eliminato molto, molto più lentamente anche di un trattamento infiltrativo intraarticolare, per esempio. Ha un passaggio sistemico, è come fa se facessi una piccola endovena, goccia a goccia, e soprattutto non c'è un passaggio epatico, e quindi ho tantissimi vantaggi, è un'azione immediata. Quindi la mesoterapia si avvale sia delle proprietà della pelle che di un meccanismo d'azione molto specifico. Abbiamo anche qua la MEC, agisce sulla matrice extracellulare, lì dove tutte le malattie hanno inizio. La madre di tutte le malattie. E la MEC contiene fibre, ioni, elettroliti, nutrienti, proteine, cellule immunocompetenti. Abbiamo l'unità di competenza circolatoria. La mia goccettina va ad agire sulle arterie, sui capillari, sull'interstizio, sulla linfa e sulla vena. Se ho una piccola molecola, va sul sistema capillare interstiziale. Se una molecola grossa va per via linfatica, quindi sia che uso farmaci a molecola grossa che piccola entrano. Abbiamo l'unità di competenza nervosa che riguarda le vie somatotopiche e abbiamo l'unità di competenza immunologica sia a livello del derma che dell'epidermide. Quindi in realtà il meccanismo d'azione è vastissimo ed è stato ben studiato. Ma questa non è sede per approfondire la mesoterapia. Ma co cosa posso fare e cosa utilizzo? Io utilizzo volentieri l'omotossicologia, ma anche l'allopatia oppure li mischio. Uso farmaci che fanno parte della medicina rigenerativa. Posso sfiammare, drenare, riparare, rilassare, nutrire, modulare il sistema neurovegetativo, lavorare sui recettori neurologici, seguendo l'anatomia funzionale e il decorso e il funzionamento dei visceri. Giusto, due parole per le cicatrici. Le cicatrici sono veramente molto importanti. Perché? Perché fonte di dolore e che perché va a bloccare l'azione di terapie antalgiche che sono magari in corso per altre patologie che funzionano molto bene. Fa come un effetto sbarra. I meccanismi della mesoterapia vengono ancora studiati oggigiorno. E chi ha parlato di cicatrice patologica per primo è stato Le Riche, sempre un francese, nel 1936. Lui è un chirurgo e si rende conto che le cicatrici che provoca possono dare problemi e comincia a trattarli con la procaina. Quindi Le Riche dice che la cicatrice funge da terminazione nervosa libera ed ad azione simpatico-tonica. Stimola poi la produzione sia di neurotrasmettitori che di mediatori chimici. Inoltre, la cicatrice può creare uno schiacciamento, può dare fastidio ai tessuti sottostanti e crea anche uno squilibrio propriocettivo e posturale. Quindi io la tratto molto di frequente perché mi sblocca spesso delle situazioni di stasi. Ma allora, se ho dolore a entrambe le caviglie, posso avere problemi di parola? E certo, il dolore cronica dà spesso brain fog. Quindi, tornando all'omeopatia, devo capire dove ho male. Ho male a livello tendinomuscolare, questo è legato al fegato. Ho male a livello osteoarticolare, è collegato ai reni. Ho male a livello ho problemi metabolici, lavoriamo su milza e reni. L'autoimmunità è collegata a fegato e reni e l'infettivo alla milza. Quindi, cioè, non solo pongo l'accento su dove ho dolore, ma anche sul collegamento con gli organi interni. Finalmente arriviamo ai prodotti del dottor Recchere, perché non solo crea una cosa meravigliosa come l'omotossicologia che mette in equilibrio il corpo, ma anche a disposizione dei farmaci molto importanti, l'R1, l'angina ACID, che lavora soprattutto sull'infiammazione acuta di tutto quello che è la gola, il naso, la bocca, l'orecchio, quindi tutto quello che è l'infiammazione, i problemi di deglutizione, la secchezza della gola, l'utite. E tutti i processi infiammatori. Quello che a me piace sottolineare è il razionale terapeutico. Cosa abbiamo all'interno di Angiacid? Abbiamo alcune piante, abbiamo dei veleni e abbiamo i minerali. Bella, Apis mellifica, un veleno che va su edemi e infiammazioni, quindi sui dolori brucianti. La belladonna, una pianta che va sulle fasi di reazioni, calo, rubor, tumor e funzione lesa. E anche sugli stati di irritazione cerebrale, l'Eparsulfuris, un minerale, su sepsi, suppurazione, migliora col caldo, quindi quando migliora col caldo uso Eparsulfuris, Kalium bicromicum, che lavora sulle vertigini, e sulle cefalee frontali, la Chesis, che va sulle sepsi, E sulle vampate di calore, sempre un veleno, il mercurio, un sale che va sulle suppurazioni, e a livello settico è la fitolacca, una pianta che va sempre sulla sepsi e sugli stati di agitazione. Cosa fa l'omotossicologia? Prende degli omeopatici e li mette insieme per avere un'azione combinata su una certa reazione, in quel caso lì molto sull'infiammazione a livello di ORL. Quindi ci fa un favore perché fa il lavoro per noi, sceglie e mette insieme R7 e Pagalan. Abbiamo visto che il tessuto tendomuscolare è legato al fegato perché R7 e Pagalan va sul fegato. Quindi si usa molto su tutti i disturbi gastrointestinali, associata a una insufficienza soprattutto a livello biliare. Quindi tutti i sintomi legati, pesantezza, gonfiore, nausea, problemi di digestione dei grassi, ma lavora anche, andiamo sul razionale, sulla scapola destra. Il chelidonium lavora sulla scapola destra, quindi tendo muscolare e fegato, il colesterolino, quindi il colesterolo sul fegato, chelidonium è una pianta, la cincona è sempre una pianta che va sulla febbre, sui disturbi dell'appetito, sui problemi digestivi, però il colocynthis, sempre una pianta, va su quei dolori lancinanti e si usa per tante cose, su tutti i problemi dell'anca, sulle sciatiche, sulle coliche, si può usare colocynthis. Quando c'è un'irritazione del sistema nervoso, va anche sull'atrofia muscolare. Lycopodium, sempre una, qua abbiamo quasi tutte piante. Lycopodium che va prettamente sul fegato, il cardo mariano che fa un grosso detox, va sulla stasi e anche su tutto sul sistema portale, quindi sugli emorroidi. Lux vomica ha un'azione funzionale sul fegato, stomaco, intestino. Quindi lavoriamo su tutto quello che è l'asse intestino, fegato e muscolo. Lumbagin, quindi su tutto quello che il dolore a livello muscolare e articolare della schiena. Attenzione, sulla schiena abbiamo diverse possibilità. Cosa voglio fare sulla schiena? Su cosa voglio lavorare? Quindi sull'infiammazione acuta e cronica, sul tessuto connettivo, i reumi, i cosiddetti reumi, era tutta un'infiammazione del connettivo. Anche qua vediamo il razionale terapeutico. Berberis vulgaris. Viene usato tanto Berbere sia un grosso drenante che lavora sia sul fegato che sul metabolismo, viene usato per il diabete, per esempio, anche quindi e di fatti va sulla diatesi gottosa, quindi va a drenare tutti il calcium fosforicum, quindi sul metabolismo del calcio, quindi osteoarticolare, sul rachitismo. Però sempre associato anche a un'infiammazione a livello gastrointestinale, causticum, il mio minerale, come anche il calcium fosforicum, causticum sul dolore cronico reumatico, quindi sempre sul connettivo, sull'infiammazione, un po' bruciante, lancinante, il rododendro sui dolori reumatici articolari, quindi questo è molto legato a una lombalgia da connettivo infiammato, no? Quindi non tanto a un'artrosi. L'artrosi posso fare altro, il rus toxicodendron tipicamente sulla nevralgia, sul dolore da freddo, da umido e da riposo, che migliorano col movimento, col caldo, con secco. Dolore soprattutto nevralgico viene spesso associato nelle nevralgie. Il dulcamara, anche quello, risponde alla temperatura. È il nostro Nux Vomica che abbiamo già visto che va sul funzionale, quindi sugli spasmi a livello e sulla funzionalità di fegato, stomaco, intestino. Appunto, adesso arriva Spondartrin, quindi anche questo va bene per la schiena, ma va bene per l'artrosi, quindi ha un dolore diverso, ha un dolore più degenerativo. Non solo sulla colonna vertebrale, qua mette insieme la colonna vertebrale con le grosse, soprattutto articolazioni, perché per le piccole c'è ancora un altro prodotto. Quindi ho un po' di infiammazione. Difatti, l'artrosi una volta si chiamava giustamente osteoartrite, perché c'è una piccola parte infiammatoria. Qua abbiamo acido sulfurico, quindi più i minerali che vanno sia, beh, vedi, vanno sia sull'infiammazione che sul gastrointestinale. L'argento metallicum, l'argentum va sulla parte vascolare, ma anche sull'anca e anche a livello centrale, sia sulla memoria che le vertigini. L'arnica montana di cui abbiamo parlato prima, che stimola la guarigione in tutti i sensi. Nelle fratture, nelle ferite, negli ematomi, lavora anche sulle nevralgie e sul muscolo in generale. La briona lavora su tutte le sierose, quindi tutto quello che è aromatico necessita della brionia, sulle artriti, difatti, anche sulle pleuriti, ma anche sulla costipazione, quindi anche là lavora sulle sierose. Il causticum, sempre un minerale. Sul disturbo cronico, quindi reumatico, artritico, sempre causticum, sempre dolori difficili da gestire. L'edon palustre va sul reumatismo delle articolazioni, quindi è più centrato su quello che è la osteoartrosi, ecco, la osteoartrite, ma va a lavorare su diversi punti che sono comuni nell'artrosi, la scrofularia nodosa, quindi questo è un drenante classico, un drenante delle vie linfatiche. Quindi, quando avete uno stato infiammatorio, non importa che sia un problema linfatico legato a un'infezione o a un'influenza, ma io uso anche tanto un drenaggio linfatico quando faccio della mesoterapia, per esempio, oppure quando hai un trauma, una lesione tendinea o muscolare dove c'è un grosso, grosso edema. Se lavori sulle vie linfatiche, l'edema sparisce molto più in fretta e il tessuto può cicatrizzare. Qua abbiamo il nostro veleno, il veleno di serpente, che va sulle mioendocardite e sui colassi. L'acido lacticum giustamente riequilibra l'acido basico, quindi il tessuto connettivo, quindi facilita il drenaggio. E la scrofularia ha una pianta che è specifica per i linfonodi. Quieta, fantastica. La si può abbinare dove c'è una partecipazione del sistema neurovegetativo. Quindi lo uso più che per il sonno, lo uso tantissimo anche per questo, dove c'è questa componente affettiva molto importante. Quindi, perché è calmante, a parte che con un dolore cronico spesso le persone hanno un ritmo sonno-veglia disturbato, quindi va anche a lavorare su questo e va a lavorare sui ritmi, perché si usa anche sul jet lag, quindi quando sono scombinata a livello di ritmi, posso usare quieta. E va anche a lavorare appunto sulla restless leg, che è legato sia alla parte neurologica ma anche all'intestino. Vediamo cosa c'è dentro. La vena sattiva nutre il nervo, quindi è fantastica. Spesso dico alle persone, mangiate un po' d'avena se siete ansiosi. Il coffea, la caffeina, quindi la caffeina va su tutto quello che è l'eccitamento mentale e anche neurovegetativo, sulle tachiaritmie, sul nervosismo. L'escolzia seda, quindi vado sia sulla parte di eccitazione a regolarla, che sia a sedare che a nutrire, è fantastico. Vado a lavorare a livello globale sul nervo, no, non tanto sul nervo, però sul sistema nervoso. Quindi va a regolare addirittura la pressione arteriosa in aumento, va a lavorare sulle cefalee, sui disturbi d'umore, l'humulus lupulus lo conosciamo, il luppolo, quindi è tipicamente un rimedio che usi nelle insonnie. L'ignazia è una pianta che io amo tantissimo per tutto quello che è neurovegetativo, che è l'instabilità. L'ignazia funziona benissimo. La passiflora tipicamente va sugli stati di ansia, di agitazione, la valeriana anche. Lo zinco va appunto sulle gambe senza riposo e sull'agitazione, quindi ho un nutrimento, ho una sedazione. È una modulazione, è un effetto completo su quel che è il sistema nervoso, che soprattutto sul cronico spesso può essere utilizzato. Cimisan, quindi dolori molto legati al ciclo mestruale? mal di testa, e poi mal di testa con una sensazione particolare, dice di morso attorno alla testa. Emicrania legato agli occhi, quindi tutti i disturbi visivi. Ma vediamo i componenti, vediamo razionale terapeutico. La cimici fuga è molto particolare perché va su tutte le nevralgie che partono dalle ovaie, dal sacro, e va a finire alle narici, quindi è un andamento molto particolare e funziona molto bene. Il gelsemium. Gelsemium lo uso molto nelle nevralgie a livello cervicocefalico, nelle disfunzioni cranio-mandibolari. Funziona benissimo perché hanno spesso collegato sia le vertigini che le nevralgie che le emicranie, che alterati i ritmi cardiaci, quindi va sulle palpitazioni. Iris versicolor, quindi vado sulla nevralgia posterpetica oppure sulla sciatica, ma anche sul gastrointestinale. Quindi ho sempre delle multiple azioni. Quello che è bello nella pianta che ha sempre, sempre un'azione multipla, mentre nel farmaco noi abbiamo solo un'azione specifica che blocca, ma blocca poi una serie di reazioni chimiche che non andrebbero bloccate. Qua ho una modulazione, lavoro con dolcezza. E anche la sanguinaria va sui disturbi nevralgici, ma anche sul catarro delle vie respiratorie. Quindi sul respiratorio, la spigeglia. La spigeglia va sul trigemino, quindi anche quella l'amo tantissimo per tutto quello che sono delle disfunzioni cranio-mandibolari. Le uso tantissimo perché funziona molto bene. E invece cosa fare? Che mi mette dentro tutto, quindi nel nevralgico ho un'azione molto completa anche qua. Manureumin, quindi questo va più sulle piccole articolazioni, mentre Spondartrin va più sulle grosse articolazioni e sui rachidi. Questo va sui muscoli e sulle piccole articolazioni, infiammate, sui reumatismi, sugli attacchi di gotta, quindi più su quello che sono i problemi artritici, più reumatici, difatti ferum fosforicum, il mio minerale, sugli stati febbrili infiammatori, la filipendola, più su quello che sono i reumatismi, addirittura mi specifica il gomito, il litio. Io ancora ho visto i miei colleghi reumatologi iniettare sali di litio nelle mani nelle articolazioni delle mani di persone artritiche. Quindi, difatti, dice artriti, calcoli renali, cefalea, disturbi cardiaci. Il natrium sulfuricum sulle patopatie croniche, sappiamo però, fegato, collegato comunque col muscolo. Il dolore a calcagno, particolarissimo. Il rododendro tipico per i dolori articolari reumatici, e la nostra Nux vomica, che va comunque a regolare la funzionalità del sistema gastrointestinale, che viene comunque associato al dolore reumatico. Intercostalina, addirittura un prodotto che va in maniera specifica sul dolore intercostale, ma dove lo trovate? E quindi ho tutti i dolori a livello toracico, intercostale, anche il dolore post-erpetico, perché è sempre un dolore intercostale. Troviamo il nostro colosintis, abbiamo detto che agisce sui dolori lancinanti, che agiscono come coltellate. Il Rux toxicodendrum l'abbiamo già visto, perché va sui reumatismi, legato alla temperatura, al caldo e al secco e all'umido. L'arsenicum album che va a lavorare sull'irritazione, sul bruciore e sull'infiammazione, quindi anche sul nervo che brucia ed è irritato. Sui reni abbiamo visto che l'infiammazione è legata ai reni. Sacroginol, quindi dolore lombosacrale, più un dolore a sbarra legato a quello che è ormonale, quindi alla congestione, quindi a un dolore viscerale. Voi quando utilizzate i prodotti pensateci cosa volete fare, perché questo mal di schiena? Se è un mal di schiena legato ai visceri, uso questo, non uso i prodotti che vanno a livello articolare, oppure se c'è un problema, se c'è sia un problema somatico che un problema viscerale, li posso combinare. Abbiamo Esculus ipocastanum, quindi una bellissima pianta che regola la circolazione. Quindi sapete che problemi viscerali non solo danno mal di schiena, ma spesso danno anche anastasi, sia di circolazione che linfatica, che si manifesta con cosce molto molto grosse, che danno fastidio a noi donne, ma spesso sono legati a un problema intestinale, quindi ho il postcastano che va sul dolore, sul dolore viscerale. La cimicifuga, l'abbiamo già visto, questa nevralgia molto particolare che parte dal basso fino ad arrivare alle narici. Il conosintis, questi dolori accoltellate, lancinante. La fitolacca, più su uno stato infettivo infiammatorio che ci sta. L'atrium cloratron va sui dolori idrici, sull'emicrania, sulla stitichezza e la nostra nux vomica, sempre la solita. Quindi, ragazzi, valuto cosa mi serve. Il dolore nevralgico, la sciatica, quindi posso combinare la sciatica se è legato a un problema articolare, all'altro prodotto, allo spondartrin, quindi posso metterli anche insieme. In quel caso lì ho un effetto sia sul muscolo scheletrico ma anche sul dolore nevralgico, perché va tipicamente sulla sciatica, sulle parestesie, e vediamo come agisce. Chiaro, c'è dentro colosintis, l'abbiamo già visto, magnesium fosforico, come il nostro sale minerale che va su spasmi e nevralgie, il nafalium che va sulle nevralgie e reumatismi, quindi sulla parte un po' più sia infiammatoria che nevralgica. L'arsenicum album abbiamo già visto, danni ai reni, irritazione, bruciore, infiammazione. Quindi metto insieme i prodotti su cosa voglio lavorare, cosa voglio ottenere. Prosopalgin va sempre sul dolore nevralgico, però ogni dolore nevralgico è leggermente diverso. In questo caso ho un dolore che può essere sia acuto che cronico, oppure post-erpetico, un dolore nevralgico post-traumatico legato all'ernia disco. Perché? Perché abbiamo la calmia latifoglia che va su tutto quello che è il dolore discale, tipicamente. Quindi il dolore discale è legato anche a un'azione infiammatoria e immunitaria, perché il nucleus polposus crea una reazione immunitaria. Quindi la calmia è eccezionale per l'ernia al disco. Abbiamo l'aconitum che va anche lì sull'infiammazione, su quasi l'infettivo, sulla nevralgico, quindi su un'infiammazione profonda, dove il sistema immunitario viene tanto messo in discussione. La nevralgia periodica, il Simaruba. Il verbascum tapsiforme sull'infiammazione, sull'espettorazione. Qui abbiamo un'infiammazione, ecco, come ho detto, io la definirei quasi molto densa, febbre, caldo, profondo, lancinante. Quindi ha un dolore sciatalgico molto diverso di quello che abbiamo visto prima. C'è un dolore nevralgico diverso di quello che abbiamo visto prima. Calcosin. Questo mi va su tutto quello che è il metabolismo osseo, quindi sia sugli speroni che su problemi di osteoporosi. Andiamo a vedere, a me piace sempre vedere razionale terapeutico, la silicea, debolezza connettivale, classica, la nevrastenia, tutti i calci, calcio carbonico, calcio fluorico, calcio ipofisario, quindi va tutto su tutte le forme di calcio che hanno connotati leggermente diverse. Il calcio carbonico più sulla persona lenta, aptus pastoso, che ha più un. Anche lì hanno un connettivo molto, molto denso, molto poco. La fascia è molto, molto infiammata. Sudano. Calcium fluorico più sul gonfiore ghiandolare, calcium fosforicum, sul debolezza dei disturbi del metabolismo calcio, sul rachitismo, e la eclalava che si usa anche nelle speroni, nelle esostosi. L'aranea diadema compositum, su tutto quello che è il dolore fibromialgico legato alla sofferenza, alle parestesie. La namierta coculus, il senso del vuoto, la fibromialgia dà senso del vuoto, dà esaurimento psicofisico e quindi è proprio azzeccato. L'aranea diadema, quelle persone che soffrono il freddo, l'umido, cimicifuga, l'abbiamo già visto, anche il colosintis, il ciclamino è sedativo, va sulla parte infiammatoria, sulla parte anche microbica, perché la fibromialgia ha tanto un problema di disregolazione del sistema immunitario, ma anche di disfunzione, soprattutto a livello cranio-mandibolare. Quindi abbiamo gelsemio che lavora lì. Abbiamo detto che il gelsemio lavora sulle nevralgie, sulle vertigini, su tutto il sistema cranio-mandibolare. E abbiamo anche ginkgo biloba, non solo va sulla circolazione, ma soprattutto sulla microcircolazione, ma va anche sul metabolismo. Quindi ha a che fare con l'interleuchina 6, sull'insulino resistenza e sul profilo lipidico. Quindi va anche a attivare il metabolismo del fibromialgico, che sono rallentati come metabolismo. La spigelia l'abbiamo già visto, dolore nevralgico reumatico, quindi sempre temporomandibolare. Se voi andate a vedere, per quanto riguarda la fibromialgia, il consenso canadese, e leggete tutti i sintomi che hanno i pazienti, riconosci disturbi gastrointestinali, disfunzioni cranio-mandibolari. Sono o disfunzionali o problemi di disregolazione del sistema immunitario. Qua racchiude in maniera molto molto dolce un pochettino tutto, poi chiaramente in base all'origine della fibromialgia va approfondito diversamente, ma qua vado un pochettino ad agire su tutto quello che viene coinvolto. Bufferan muscolo, quindi tutto quello che è problema muscolare, sia dei muscoli striati che dei muscoli non striati. Quindi abbiamo il cuprum sulfuricum, il cuprometallicum che va sui spasmi muscolari. La pulsatilla sui dolori che migrano, legati un po' all'ansia, all'irrequietezza. Abbiamo lo zinc metallicum sull'irritazione del sistema nervoso, sia periferico che centrale. Sulle convulsioni abbiamo la silicea, l'abbiamo già vista, la belladonna, abbiamo visto che va sugli stati di irritazione. Quindi il muscolo a tutto tondo. Quindi abbiamo il muscolo scheletrico, il muscolo anche delle pareti vascolari, anche la parte muscolare nelle sciatalgie, quindi il Bufferan va ad agire su un'azione muscolare veramente a 360 gradi. La neuroglobina va sul sistema nervoso, quindi più sull'atteggiamento del paziente, tendenza a mangiarsi le unghie, eccessiva emotività, sensazione di gola oppressa, stati di ansia, desiderio di piangere, quindi su tutto un'irritazione a livello del sistema nervoso, cosa? Ignazia, ovviamente. Tutte le distonie neurovegetative rispondono benissimo a Ignazia. L'achesis, quindi questa sensazione di strozzamento, quindi la distorsione anche della percezione psicofisica. Moscus, anche quello, su tutto quello che sono le disregolazioni neurovegetative e anche a livello psicologico, la pulsatilla, disturbi che si spostano, glonoino, mi cuore in gola, anche quello, le pulsazioni nel corpo, quindi tutto quello che è una disregolazione sia a livello neurovegetativo che anche un po' una percezione disfunzionale, chiamiamola così. Alfa-alfa. Beh, l'alfa-alfa mi dà forza quando sono debole, mi nutre quando ho un problema cronico, anche sia acuto che cronico. Mi nutre dopo una lunga malattia, mi sostiene quando devo ristabilirmi. E cosa c'è dentro? Abbiamo dentro acido fosforico, l'abbiamo già visto. Il nostro minerale che va sull'esaurimento psicofisico, sulla debolezza della testa, alfa-alfa, sulle disfunzioni ormonali, sulla fragilità, sull'infiammazione, sul deficit vitaminico e di oligoelementi, quindi una buona base. Su questo posso dare un apporto vitaminico un po' più ponderale, ma perché non dare come base l'alfa-alfa? E poi ci aggiungo quello che serve, la vena sativa, abbiamo visto che nutre il sistema nervoso. Il calcio fosforico che va sulla debolezza, sui catari, la china classicamente sugli stati di esaurimento molto fisico, mentre l'acido fosforico va sull'esaurimento più psicologico, la china lavora più sullo stato di esaurimento fisico. La canella È un tonico che lavora anche sul profilo glucidico, disturbi di digestione. Quindi è un tonico stimolante anche la digestione. L'Edrastis canadensis è un rimedio per le mucose. Il magnesio fosforico va sugli spasmi, la nevralgia. Quindi tutte le mie debolezze vengono coccolate e sostenute. La Nux vomica l'abbiamo già vista, Panax ginseng, un tonico che va sia a livello psicologico che fisico. È quello che amo di più di tutti, che doveva essere la mia prima slide, i prodotti, perché nel cronico si inizia da lì, sul ripristinare la capacità degli organi motoriali. L'abbiamo visto prima, quello è proprio il pezzo forte, e lì sì che si basa tutta la teoria dell'omotossicologia, quindi il drenaggio, il detox. Quindi è fantastico perché vado a fare un detox e un drenaggio del fegato, passo poi a un drenaggio intestinale, quindi pulisco il fegato, pulisco l'intestino, favorisco la fuoriuscita, quindi il fegato viene proprio detossificato, come anche l'intestino. Poi tutto passa anche attraverso la pelle, quindi la pelle aiuta a buttare fuori. Io odio il cortisone per la pelle perché mi ributta dentro tutto quello che cerca di uscire, e il cortisone è solo giustificato nei casi acutissimi dove le lesioni della pelle non vengono più gestite. Drenaggio renale dove sostengo il rene nell'eliminazione di tossine. E quindi quando avete un cronico, perché non iniziare con un buon detox? Alla fine si tratta solo di un mese. Dopodiché ho un tessuto molto più pulito e posso lavorare più sulla particolarità sulla parte da dove è iniziato il dolore. Due casi clinici, giusto per concludere. Una giovane donna di 23 anni che è sottoposta a un grande stress, sia legato allo studio, con un viaggio in treno, lavoro davanti al PC per motivi di studio, dinamiche familiari disfunzionali, un'alimentazione non molto curata, instabilità ormonale molto giovane. Esordisce con una forte cefalea, con dei dolori diffusi, fibromialgici, un'ipersensibilità al tatto, all'udinia, uno stato di non completa lucidità mentale. E gli esami del sangue rilevano un aumento degli linfociti e un abbassamento dei neutrofili. Quindi l'immunofenotipizzazione evidenzia una risposta immunitaria scarsa e una riattivazione di Epstein-Barr virus. L'Epstein-Barr virus è stato molto studiato negli ultimi anni e si sa benissimo che spesso è responsabile di quello che è il cronico. Lo trovi riattivato nella chirurgia ortopedica di casi che non guariscono, lo trovi nella sclerosi multipla, lo trovi nei tutti i disordini immunitari. E cosa dà? Dà dolore, dà psicosi addirittura in alcuni casi, stanchezza. Quindi perché non fare un controllo del sistema immunitario e lavorare su quello, quindi un dolore immunitario questo. In un secondo caso abbiamo un uomo di 60 anni con problemi posturali, ha un dismorfismo congenito a livello delle braccia e ha un torace estremamente rigido. Mi arriva con un forte dolore al piede sinistro, che era stato diagnosticato come dolore sciatalgico, ma la risonanza è negativa, la radiografia del bacino è negativa, ma facendo una valutazione in quel caso liposturale, a uno squilibrio del bacino è bloccata la sacro iliaca, la tibio peroneale e la sottoastragalica. Inoltre rappresenta un deficit proprio eccettivo. Quindi dolori molto diversi e che vanno, non puoi trattarli tutti con un antidolorifico e basta, non esiste, bisogna agire ad hoc. Conclusioni? Appunto, il pezzo forte direi che è quello dell'equilibrio, della pulizia e dell'equilibrio. Quindi è chiaro, il paziente può essere aiutato con l'omeopatico all'inizio, ma poi bisogna recuperare, va rifunzionalizzato, come dico sempre io, va recuperato la capacità dell'organismo di ripristinare la sua omeostasi. E deve essere anche supportato nella vita quotidiana. A volte è difficile per il paziente poter seguire un percorso, ma o perché non ha la forma mentis, non capisce, vuole subito eliminare il dolore. È difficile dover seguire un'alimentazione adatta. Io spunto molto sull'alimentazione, sull'attività sportiva, su un programma di riabilitativo anche da fare in un secondo tempo a casa. Mi dicono: ma io non amo stare ai fornelli e curare, mangio quello che c'è nel frigo, mangio quando capita. Però, appunto, io uso pochi prodotti mirati, quindi prima faccio il detox e basta, poi li rivedo. Il tessuto è già un pochettino più pulito, poi vado a vedere qual è la zona interessata. Cosa voglio fare? Voglio lavorare sul dolore fibromialgico? Gli do un alfalfa, gli do quell'altro prodotto tipico per la fibromialgia e poi vado a vedere cosa fare in più. Cosa faccio? Vado sulla schiena a lavorare, ma che tipo di schiena? Vado a lavorare più sulla fascia? Vado a lavorare sui visceri o sull'osteoarticolare? Devo lavorare anche sulla parte effettiva, però poco alla volta, piuttosto pochi farmaci per un po' di tempo, poi si cambia. Si cambia, si cambia, si cambia finché il paziente è di nuovo in equilibrio. E se lui riesce a seguire, ci sono delle grandissime, grandissime soddisfazioni. Grazie a tutti, grazie a Reckeve e grazie a tutti voi per la vostra pazienza.
Bene, siamo giunti allora alla fine di questo bellissimo webinar. Ringrazio a tutti per la vostra presenza, soprattutto la dottoressa Schutz. Un attimino, magari qualcuno ha una domanda nel frattempo. Tutti che dicono grazie, grazie tanto a voi. Vi ricordo che il nostro webinar sarà poi in un secondo tempo registrato sul nostro canale YouTube, Dottor Reykjavik Switzerland, dove trovate altrettanto tutti gli webinar fatti finora in tutte le tre lingue, altrettanto interessante. E vi auguro una bellissima serata. Grazie.